Salve a tutti. In questo momento mi è venuto da pensare il fatto che Dio sicuramente ha delle cose che vuole far sapere. Sì, Dio sicuramente ha delle cose di cui lui ci tiene a far sapere. Perché Dio ha la sua volontà, ha i suoi progetti. Dio sa molto bene quello che ha già compiuto in nostro favore. E Dio conosce anche, sa già anche come e cosa occorre ora perché noi entriamo in ciò che Lui ha preparato per noi. Sì, il regno di Dio deve essere veramente il regno di Dio, cioè, infatti, il regno di Dio è dove Dio regna. Quello che Dio decide. Ed è Dio che comunica agli uomini la sua volontà. Nella Bibbia si vede questo. In tutta la Bibbia si vede che Dio ha comunicato agli uomini i suoi pensieri, la sua volontà. Come ho detto molte altre volte, è stato Dio a comunicare i suoi pensieri, la sua volontà a Noè, ad Abramo e ultimi di tutti agli apostoli di Gesù, ai quali Gesù disse: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E viene detto a tutte e sette le chiese dell'Apocalisse: chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Perciò ciò ci fa comprendere che esiste la volontà di Dio. Esiste proprio la volontà di Dio per ciascun uomo. Dio ha dei pensieri ben chiari e ben precisi per ciascun uomo. Proprio per ciascun uomo. E se l'uomo si dispone a ricevere i pensieri di Dio, li potrà conoscere. Se l'uomo diventa mansueto nei confronti di Dio, potrà conoscere i pensieri di Dio. Mi viene in mente anche un altro punto dove si comprende che Paolo, Apollo, Pietro sono stati collaboratori di Dio. Ebbene, si è chiamati proprio ad essere collaboratori di Dio per tutte le cose. C'è un passo nel Vecchio Testamento che dice: guai ai figlioli ribelli che fanno dei disegni, ma senza il mio spirito. A me fa piacere capire che si è veramente chiamati a fare ogni cosa in collaborazione con Dio. Dio ha tempo per tutti, ha delle idee per tutti, ha una volontà per tutti. È stato Dio che ha preparato Pietro, Giacomo, Giovanni per poi anche poi mandarli. Ed era volontà di Dio che andassero e predicassero l'Evangelo. Ma in questo momento comprendo che si è chiamati proprio ad essere dei collaboratori di Dio. Ogni uomo è chiamato ad essere collaboratore di Dio. Tutti gli uomini sono chiamati ad essere collaboratori di Dio, a collaborare con Dio. Mi viene in mente delle parole dette da Gesù che disse, questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 30, Gesù disse: chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Allora, era volontà di Dio che uno si presentasse a Gesù e collaborasse con Gesù. Perché altrimenti Gesù non avrebbe potuto dire quelle parole: chi non è con me è contro di me. Allora, io capisco questa cosa che è molto piccola, molto semplice, ma penso che sia anche molto difficile farla. Cioè quella di accettare di essere collaboratore di Dio. Penso che sia anche talvolta molto difficile farla perché uno ha nella propria testa dei progetti già che vuole mettere in pratica. Ma uno si deve chiedere: ma questi progetti che io ho, che voglio mettere in pratica, sono i progetti di Dio? O Dio potrebbe avere dei progetti diversi? Mi viene in mente anche ancora una volta l'esortazione fatta dall'Apostolo Paolo alla Chiesa dei Corinzi. E li esortava e gli diceva: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Se uno è riconciliato con Dio, è chiaro che ha relazione con Dio. Allora si è chiamati ad avere proprio relazione con Dio. Si è chiamati proprio a questo, ad avere proprio relazione con Dio. Perché nel momento in cui uno ha relazione con Dio, riceverà i pensieri di Dio, la volontà di Dio. Mi viene in mente che in certe occasioni, sono delle cose che si conoscono benissimo. Quando Gesù è entrato in casa di Marta e Maria, Maria accettò di avere relazione con Gesù. Accettò di ricevere i pensieri che Gesù aveva. Marta era impegnata in altre cose. Questo ci fa capire che Dio vuole invece che noi siamo impegnati non in altre cose, non in dei nostri progetti, ma Dio vuole che noi siamo impegnati a ricevere i suoi progetti, i suoi pensieri. A me sembra quasi ogni volta che è una scoperta nuova per me, per colì che ho detto che è difficile. Perché uno pensa già di conoscere delle cose e che debba dirle o che debba farle, eccetera. Però la cosa principale che Dio vuole che sia fatta è quella di avere comunione con Lui. Quella di essere degli uditori dei suoi pensieri. Come un padre che ama i propri figli desidera che i suoi figli abbiano comunione con lui, che abbiano una buona amicizia con lui. Così anche Dio vuole che noi abbiamo una buona comunione con lui. Dio vuole che abbiamo un buon orecchio per ascoltare Lui. Credo che Dio vuole proprio che noi realizziamo ciò, realizziamo questo, cioè quello di udire le sue parole. Dio vuole proprio questo, vuole che noi arriviamo ad udire le sue parole. A tutte e sette le chiese dell'Apocalisse viene detto: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito, ed è lo Spirito Santo, dice. E poi sempre a tutte e sette le chiese viene detto: a chi vince io darò. A chi vince io darò. Però la scrittura fa anche vedere che era possibile vincere, era possibile essere dei vincenti ascoltando la voce di Dio. Maria, che si mise ad ascoltare Gesù, ne venne fuori vincente. In tutta la Bibbia si vede chiaramente che coloro che ascoltavano Dio venivano fuori vincenti. Nessuno è venuto fuori vincenti, perché Dio onora quelli che lo onorano. A tutte e sette le chiese dell'Apocalisse viene detto: a chi vince io darò. E per poter essere vincenti, credo che ci sia soltanto un modo, ed è quello di poter ascoltare la voce di Dio. Perché le pecore di Dio sono vincenti. E Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce. Allora, la scrittura ci parla di queste cose. La scrittura ci fa vedere che Dio è vivente. È la Bibbia che ci fa vedere che Dio è vivente. Ed è la Bibbia che ci fa vedere che si è chiamati ad ascoltare la sua voce. Dove Dio era presente, dove Dio veniva ricevuto, si diventava vincenti. E si è vincenti su tutto, proprio su tutto. Difatti Gesù disse: chi crede in me non morrà mai. La cosa preziosa è proprio quella di poter ascoltare Dio. Gesù disse: questa è la vita eterna, che conoscano te. Questa è la vita eterna, che conoscano te. Allora Dio ci chiama soprattutto ad avere la conoscenza di Dio, a conoscere realmente Dio. Questa è la sua volontà principale per noi. Altrimenti non mandava l'Apostolo Paolo a supplicare i Corinzi e dire: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Se uno è riconciliato con Dio, ha a che fare con Dio. È ovvio, no? Se uno è riconciliato con Dio, ha relazione con Dio. Volevo leggere proprio un passo che si trova in Isaia, capitolo 30, versetto 1, dove si comprende bene questo concetto che sto esprimendo. È Dio stesso che parla e dice: guai, dice l'Eterno, guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me. Qui è Dio che parla e ha detto queste cose. Guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me. Già queste parole fanno comprendere chiaramente che Dio vuole essere presente. Dio non vuole che noi facciamo dei disegni, ma senza di Lui. Anche umanamente parlando, talvolta ci sono i genitori, e sarebbe brutto che i figli formano dei disegni, ma senza l'accordo dei propri genitori. Questa è ribellione. Però Dio è Dio. Dio è Dio. E lui dice: guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che forma dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito. Ecco, questo passo qui fa comprendere chiaramente che Dio vuole che noi facciamo le cose in accordo con Lui. Se Dio vuole che noi facciamo le cose in accordo con Lui, che noi cerchiamo l'accordo con Dio, e l'accordo con Dio possiamo sapere, possiamo essere anche proprio certi che c'è. Perché quello che Dio dice è perfetto, è giusto. La volontà di Dio è buona, perfetta e accettevole. Allora Dio qui fa comprendere chiaramente che si è chiamati a fare le cose con Lui. Se noi le vogliamo fare in accordo con Lui, bene, non saremo ribelli. Ma se noi ci ostiniamo a voler seguire i nostri pensieri, la nostra volontà, ebbene, siamo ribelli, poiché i suoi pensieri sono diversi dai nostri pensieri. La nostra volontà è diversa dalla sua volontà. Però se qui Dio ci fa sapere che si è ribelli, che si è una forma dei disegni, ma senza di Lui, vuol dire che Lui è pronto ad avere comunione con noi. Cioè, Dio è pronto. Se l'Apostolo Paolo ha detto: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio, la riconciliazione c'è già, basta soltanto che noi la accettiamo. La presenza di Dio è già pronta, basta solo che noi l'accettiamo. L'amicizia con Dio, la comunione con Dio, cioè, è già pronta, basta solo che noi l'accettiamo. Allora, Dio che ha creato tutti gli uomini, il genere umano, Dio ama tutto il genere umano e vuole che tutto il genere umano si muova in accordo con Lui. Perché Dio è onnipotente, non è che se Dio è impegnato con un uomo non è, può essere impegnato con un altro uomo. Dio è onnipotente. E se Dio parla a un uomo non è che non può, che nello stesso tempo non riesce a parlare a un altro uomo. Dio è onnipotente. Dio è onnipotente e Dio è il nostro creatore. E proprio perché è il nostro creatore, siamo amati da Lui, ci ama. Siamo noi che ci teniamo lontani da Lui. Però Lui ci osserva, ci vede. Vede perfettamente se noi accettiamo di essere con Lui. Lo vede. È per questo motivo che Lui dà questo forte richiamo mediante il profeta Isaia. E dice, guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito. L'attività dell'uomo molto spesso è che vuole fare delle alleanze, vuole fare dei progetti, fa dei disegni, sperando di avere vittoria mediante i propri progetti, i propri disegni. L'uomo spera di prosperare mediante i propri disegni. Spera di prosperare mediante le alleanze, facendo delle alleanze. Sì, l'uomo molto spesso è convinto che riesce a prosperare se fa dei buoni disegni, se contrae delle buone alleanze. Ma non sarà così. Non ci sarà prosperità, perché Dio ha detto guai. Perché se l'alleanza è stata fatta con Dio, allora sì che è una buona alleanza, perché la volontà di Dio è buona, perfetta e accettevole. Mi viene in mente un altro passo. Allora, il passo, c'è un passo in Geremia, capitolo 29, versetto 11, che dice: poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Allora, se Dio ha questi pensieri qui, se Dio ha dei pensieri per darci pace e non male, per darci un avvenire e una vera speranza, perché non accettare di avere comunione con Dio, accordo con Dio? Vorrei far notare che Dio ha parlato, ora sto leggendo due passi, ho letto due passi, uno dal libro di Isaia e uno da Geremia. Se Dio ha parlato a Isaia, se Dio ha parlato a Geremia, non è in grado di parlare anche oggi a noi? Non ha voglia forse di parlare anche a noi? Il punto è questo qui. Se Dio è stato ben disposto a parlare ad Isaia, perché Isaia parlasse a tutto il suo popolo, Dio oggi non vuole parlare forse anche a noi per darci un avvenire e una speranza? Conosciamo noi i pensieri di Dio? L'Apostolo Paolo faceva capire che la volontà di Dio è buona, perfetta e accettevole. Ma il messaggio che vedo che Dio vuole per noi è che noi ci volgiamo veramente a Lui per ricevere noi personalmente i Suoi pensieri verso di noi. Dio vuole poter comunicare proprio a noi personalmente. Dio vuole proprio questo. Dio vuole poter comunicare proprio a noi personalmente. E per questo è buono che noi ci facciamo trovare pronti. Quando Gesù entrò in casa di Marta e Maria, Dio ci fa vedere che Maria era pronta a ricevere i pensieri di Dio. Marta aveva altri impegni. E così pure è accaduto ai tempi di Geremia. Dio parlava. Geremia era uno di quei pochi che poteva ascoltare la voce di Dio. Ma la maggior parte delle persone in quel tempo non aveva voglia di ricevere i pensieri di Dio. Credo che sia molto molto importante, molto importante poter ascoltare Dio. Se Dio dice guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che formano dei disegni, ma senza di me, quei guai poi dopo arrivano ed è brutto trovarsi quei guai. Anche perché se uno rifiuta la volontà di Dio che è buona, è chiaro che l'altra volontà sarà una volontà cattiva, negativa. Gesù disse: non si può servire due padroni. E poi Gesù disse anche: chi ha trovato la sua vita la perderà. Perciò, senza di Dio, è facile che uno forma dei disegni, è facile che uno faccia delle alleanze, ma bisogna vedere alla fine come finirà. E qui Dio ha già preannunciato che finirà male. Dice, guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli, che forma dei disegni, ma senza di me. Che contraggono alleanze, ma senza il mio spirito. Ecco, a me sembra molto chiaro il messaggio di Dio. Dio vuole veramente che noi siamo uniti a Lui. Per davvero uniti a Lui. E questo messaggio di Dio serve proprio a stimolare a ciò. A dire sì, io accetto, voglio accettare di avere amicizia con Dio, avere comunione con Dio. Io direi che non è per caso che l'Apostolo Paolo scrisse e disse: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. In tutte queste cose che sto dicendo, mi accorgo che io personalmente non sto dicendo che uno si debba unire a una religione. In questo mio dire, io non sto dicendo che uno si debba unire a una religione. Non l'ho detto e spero di non dirlo mai. Perché Dio, il suo messaggio che dà per mezzo dei suoi profeti, è quello di accettare di essere uniti a Lui. Ed è stato Lui a mandare l'Apostolo Paolo e a fare quelle dichiarazioni: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. E penso proprio che Dio si accorge benissimo quando uno torni a Lui, quando uno torna a Lui e accetta di avere comunione con Lui. Dio ne è ben consapevole. E se accade questo, io credo che accade quello che è successo al figlio prodigo che tornò a casa. Il padre lo accolse con gioia. Accade questo. Se uno accetta di tornare a Dio, sarà, come dire, abbracciato da Dio. Mi viene vagamente alla mente che c'è anche un passo che dice: io non vi mostrerò un viso accigliato. Adesso non ricordo bene, ma c'è questo un passo che dice qualcosa del genere. Allora, Dio ci invita a tornare a Lui e ci fa sapere che non lo troveremo con un viso accigliato. Ecco, il passo si trova in Geremia. Geremia capitolo 3, versetto 12. Viene detto: va, proclama queste parole verso il settentrione e di, torna, o infedele Israele, dice l'Eterno. Io non vi mostrerò un viso accigliato, giacché io sono misericordioso, dice l'Eterno. Allora è Dio che parla così. Questo lo diceva allora a Israele. Però se Gesù disse: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, il messaggio è per tutti, è per tutto il mondo, per tutte le persone. Predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato e entrerà nella salvezza. Qui è Dio che ha ordinato e ha detto: va, proclama queste parole verso settentrione e di torna, o infedele Israele, dice l'Eterno, io non vi mostrerò un viso accigliato, giacché io sono misericordioso. Il figlio prodigo, tornando da suo padre, tornò che suo padre lo amava, lo abbracciò e il padre fece festa. Ebbene, Dio manda i suoi a predicare, manda i suoi messaggeri a dire di tornare a lui, di credere in lui. Volevo leggere anche il passo che è scritto in Romani, dove si comprende com'è la volontà di Dio. E viene detto: affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Allora Dio vuole che noi conosciamo la sua volontà. Direi che per un figlio può diventare molto interessante se scopre che la volontà di suo padre è buona, perfetta e accettevole. Quando un figlio scopre che questo, dice: ma allora mio padre mi ama. Bene, noi siamo amati da Dio. Noi siamo realmente amati da Dio. È per questo motivo che è veramente utile che noi conosciamo per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole, cioè uno non ha voglia di rifiutarla, ha voglia, è accettevole, sì, accettevole, è accettevole. La buona, accettevole e perfetta volontà. Io comprendo che Dio ci chiama proprio a queste cose qui, a conoscere Lui, a conoscere la sua volontà, che è buona, accettevole e perfetta. Mi fa piacere capire che non siamo chiamati a una religione, ma siamo chiamati a conoscere il nostro Creatore, a conoscere la volontà del nostro Creatore, e la sua volontà è buona, accettevole ed è perfetta. La volontà di Dio è buona, accettevole e perfetta. Ma tutto ciò va conosciuto per esperienza, cercando veramente Dio. Come figlio prodigo riconobbe che la volontà di suo padre era buona, perfetta e accettevole, perché suo padre, quando lui tornò a casa, suo padre organizzò la festa per lui. C'è gioia nei cieli quando uno torna a Dio. C'è festa. È per questo motivo che Dio disse, è scritto nel libro di Giobbe, nessuno dice dove è Dio il mio creatore che nella notte concede canti di gioia. Bene, c'è festa quando uno torna a Dio. C'è festa, perché la volontà di Dio è veramente buona, perfetta e accettevole. Allora, Dio vuole che noi ci volgiamo a Lui. Allora, volevo ancora tornare un attimino sul passo che si trova in Isaia, capitolo 30, versetto 1, dove dice: guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito. Dio ci vuole proprio con lui. La verità è questa: Dio ci vuole con lui. E si capisce meglio quel passo che Gesù disse: chi non è con me è contro di me. E chi non la raccoglie con me disperde. Anche in questo passo qui detto da Gesù, si capisce chiaramente che Gesù chiamava ad essere con lui, perché disse: chi non è con me. E ovviamente, se disse queste parole e se uno va a lui, non viene cacciato via da lui, ma viene ricevuto. E difatti in un altro punto Gesù lo disse: chi viene a me io non lo mando via, non lo caccio via. Chi viene a me io non lo caccio via. Perché se c'è già l'invito da parte di Dio ad essere con lui, non è che se uno va a lui non ti riceve, sarebbe assurdo. No! Se c'è l'invito da parte sua ad essere con lui, si sarà veramente con lui e ci sarà festa, ci sarà gioia. E questa è la buona notizia. La buona notizia è che uno ha la vita eterna, cioè la vita insieme a Dio, conosce Dio, può conoscere Dio, il proprio creatore. Questa è la vita eterna, conoscere Dio. Altrimenti uno si accontenta della religione. Che è tragica. E difatti molte persone si presenteranno a Gesù, molte persone che si erano dedicate alla religione, e si presenteranno a Gesù e diranno: non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? E Gesù dirà loro: io non vi conobbi mai. Vuol dire che Gesù voleva conoscerli. Io comprendo che il messaggio di Dio è quello proprio che noi ci troviamo con Lui. Il messaggio di Dio è proprio quello di essere con Lui, perché Lui l'ha dichiarato. Guai, dice l'Eterno, ai figlioli ribelli che forma dei disegni ma senza di me, che che contraggono alleanze ma senza il mio spirito. Allora, Dio è vivente. Dio, il creatore del cielo e della terra, ci ha creati per amore. Noi in Adamo ci siamo allontanati da lui, però ora lui ci ha riconciliati a sé per mezzo di Cristo, per mezzo dell'agnello. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e vuole che noi torniamo a lui. Vuole che noi accettiamo i suoi disegni, i suoi pensieri, che sono migliori dei nostri pensieri. La sua volontà è diversa dalla nostra volontà, è migliore la sua volontà. Siamo chiamati proprio da Dio ad essere veramente con Dio, con Lui. Altrimenti Gesù non dirà a molte persone: io non vi conobbi mai. Dio sa molto bene quando noi accettiamo di essere con Lui. Dio lo sa molto bene. È venuto in casa sua e non è stato ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato. Quando Gesù era presente, vedeva perfettamente quelli che erano veramente con lui. E Gesù disse: chi non è con me è contro di me. Perciò la chiamata di Dio era proprio quella di essere con Gesù. È per questo motivo che anche a tutte e sette le chiese dell'Apocalisse viene detto: chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice. Ed è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Si è chiamati allora ad avere veramente comunione con Dio. Adesso riflettevo, dico, ma questo messaggio mi sembra molto simile agli altri, ed è normale che sia così. Perché se Dio ci ama, ha un messaggio molto simile. Quando c'è qualcuno che ci ama, ci dice: vienimi a trovare, vieni da me. Se noi siamo amati da qualcuno, è facile che questa persona ci faccia comprendere che gradisce, come dire, le nostre visite. In realtà Dio ci dice di abitare con Lui. Gesù disse: dimorate. E dimorare è abitare. Anche il Salmo 91 viene detto: chi dimora? Allora Dio ci chiama proprio ad abitare, a dimorare presso di Lui. Proprio per il suo amore, c'è questo invito a fare le cose in accordo con lui. Proprio perché siamo amati, proprio perché lui ha dei buoni pensieri per noi. Ora volevo accingermi alla chiusura e volevo concludere con il passo che c'è in Geremia, in capitolo 29, versetto 11, dove dice: poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Allora, Dio sa molto bene quello che lui pensa per noi. Dio sa molto bene che progetti ha per noi. Dio sa molto bene quali sono i suoi progetti per noi. E se noi torniamo a Lui, Lui li realizza. Se noi torniamo a Lui con tutto il cuore, Lui li realizza. Perché i suoi progetti, poiché io so i pensieri che io medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace. Dio vuole proprio darci pace, produrre la pace. E anche noi comprendiamo che se noi vediamo Dio non accigliato verso di noi, se noi vediamo Dio ben disposto verso noi, noi abbiamo pace. Se noi sappiamo che Dio è per noi, noi abbiamo pace. Poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire. Dio pensa al nostro avvenire. Dio ha già progettato il nostro avvenire. La volontà di Dio è buona, accettevole. Dio ha già progettato un buon avvenire, una buona speranza. E capisco questa cosa, che se uno fa le cose in accordo con Dio, sarà realizzata la volontà di Dio, che è buona, perfetta e accettevole. Dio vuole che noi conosciamo questa sua volontà. Dio vuole che noi conosciamo i suoi pensieri. E per conoscerli è buono tornare a Lui, essere veramente con Lui. In Cristo Gesù. Amen.